Buona giornata a tutti, ci prepariamo a vivere la notte più importante di tutta la Chiesa, di tutti i tempi, perché è la notte fondativa della fede cristiana, che affonda le radici su un'altra notte, quella della liberazione. Liberazione degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto nel 1250 avanti Cristo e narrata nel libro dell'Esodo. Come per gli ebrei, la notte della liberazione fu il principio della storia, così per noi l'ultima cena vissuta da Gesù per celebrare il primo esodo del suo popolo fu e continua a essere il principio della nostra fede che cammina nella storia. Senza questa notte non può esistere la Chiesa e neanche i sacramenti. Qui è il principio, il fondamento di tutto. Ogni ebreo che celebra la Pasqua ha la coscienza di essere contemporaneo dell'esodo, l'evento centrale della vita di Israele. Non celebra un fatto passato, ma sperimenta ora come protagonista quanto accaduto. Quando infatti al mattino si sveglia, l'ebreo invita se stesso: preparati Israele all'incontro con il tuo Dio, svelando così che ogni singola persona è tutto il popolo. A Pasqua ciascuno di noi diventa contemporaneo non solo degli eventi storici, ma anche di Dio, che mette al bando chiunque fa quanto fa il faraone. L'esodo teologicamente abolisce la schiavitù e consacra la libertà come condizione per ricevere la legge e la meta della terra. Senza libertà nemmeno Dio ha senso, e ciò che celebriamo questa notte sarebbe solo una farsa. All'interno del contesto ebraico, questa notte noi cristiani facciamo memoria della morte e risurrezione di Gesù. La veglia di Pasqua è la notte in cui nemmeno Dio può stare da solo, perché Egli stesso arriva a pregare noi, supplicandoci attraverso Mosè di ascoltarlo. Shema Israel, ascolta Israele. Circa la risurrezione, diciamo prima di tutto che è il centro della fede cristiana ed è il più grande desiderio che l'uomo ha, quello di vincere la morte, ma è anche l'unica cosa impossibile all'uomo. Quando parliamo di risurrezione non parliamo di animazione di cadavere. Per risurrezione si intende qualcos'altro. Il corpo risorge ad una nuova condizione di vita. Nella risurrezione avremo la struttura vera di figli di Dio, dello Spirito Santo. Il nostro corpo avrà la qualità dello Spirito, cioè di Dio stesso che è amore. Le qualità del Figlio, di Dio che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, libertà. Non è più la vita che avevamo prima, che sottostà alla paura, all'angoscia, al limite, ma una crescita di vita illimitata nella nostra misura di figli di Dio. Paolo la esprime in un modo molto semplice, non sapendo come dire, dice tante cose, ma una delle più belle è questa: saremo sempre con Lui. Mentre noi viviamo la morte come solitudine e divisione, la risurrezione è essere sempre in compagnia, essere sempre con Lui che è colui che mi ama e dà la vita per me, quindi una compagnia con un amore pieno. Questa è la relazione personale con il Signore. Ora andiamo al racconto del Vangelo di questa notte. Per quanto riguarda i racconti della risurrezione, mentre fino ai racconti della Passione tutti i Vangeli più o meno sono uguali, nella risurrezione sono tutti diversi. Non si riesce neanche a conciliarli tra loro, perché fino alla morte Gesù è stato Lui quello che era. Era se stesso. Nella risurrezione invece non sono descritte le esperienze che ciascuno deve fare e ognuno ha la sua esperienza. Ci sono in tutti i racconti delle costanti e la prima costante è che il sepolcro è vuoto, se no non è risorto. La seconda è che l'hanno incontrato. Per 40 giorni è rimasto in mezzo a loro, mangiando con loro e vivendo con loro. I Vangeli si preoccupano di mostrare come anch'io posso incontrarlo. E allora vediamo il testo. Quest'anno leggiamo il Vangelo di Marco durante la veglia. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Non era costume ungere i cadaveri di persone non importanti con aromi, ma le tre donne, avendo la possibilità di farlo, vanno a comprare aromi per ungere Gesù. Non gli offrono i loro aromi, come la donna del profumo a Betania, segno della donazione di sé. Li comprano come Giuseppe aveva comprato il lenzuolo, cioè gli aromi non significano il dono di se stesse, tantomeno servono per imbalsamare Gesù. È già stato imbalsamato prima con il profumo di nardo autentico offertogli dalla donna. Ma con questa unzione dimostrano che, nonostante la sua morte, non hanno rinunciato alle false speranze messianiche che avevano riposto in lui. La loro religiosità è come la religiosità di molti cristiani, che è una venerazione pia e devota del caro istinto: era buono, era bravo. In questa venerazione ci sprecano anche dei denari, tempo, animo, coraggio, tutto insomma, però è perfettamente inutile perché non lo trovano. Invece bisognava fare come la donna di Betania, che ha dato tutto a Gesù. Poi continua: è molto presto, il primo giorno dei sabati, vengono al sepolcro, essendosi levato il sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? E avendo guardato in su, vedono che era stata rotolata via la pietra. Era infatti molto grande. Il primo giorno della settimana, letteralmente l'uno della settimana, allude al primo giorno della creazione. Marco indica così l'inizio della nuova creazione, nel quale brilla la luce. La risurrezione di Gesù è l'inizio della creazione definitiva. La parola sepolcro è fondamentale. In greco si dice mnemeion, che è la stessa radice di memoria, la stessa radice di morte, la stessa radice di moira, che è la sorte. Cioè, noi tutti abbiamo una memoria comune, che è la morte, che ci tocca tutti, e l'uomo non può liberarsi da quella memoria. Tutto quello che facciamo, infatti, lo facciamo per evitare quello. Quindi l'abbiamo ben presente. L'istinto di autoconservazione è una costante memoria della morte. Noi abitiamo tutta la vita lì, perché pensiamo di arrivare lì, e difatti anche le donne vanno lì, perché sanno che lo trovano lì. E la grande sorpresa è che questa memoria è vuota. Non c'è più memoria di morte, ma c'è memoria di vita. E hanno il grande problema: chi ci rotolerà via la pietra dal sepolcro? È il problema dell'uomo: chi ci libera da questo peso che ci chiude? Le donne, che sono il grembo della vita, vanno lì al sepolcro, che è il grembo della madre terra che ha tolto la vita. È molto grande questa pietra, tanto grande che tiene sotto tutta l'umanità. La pietra è ciò che separa la morte dalla vita. Dietro quella pietra noi vediamo dove saremo e vediamo la nostra morte, il nostro destino, e viviamo in questa angoscia. Non c'è più questo di qua e di là. Ma non basta star fuori. Devono entrare, e lì pensano di trovare, dopo 3 giorni, un morto come tutti. Invece di un morto trovano un giovane, cioè la vita nuova. Invece che uno adagiato, uno seduto alla destra, letteralmente scritto in greco alle destre. È un modo di dire alle destre, per dire nella piena potenza di Dio. Non è che il sepolcro abbia destra o sinistra. Invece che nudo, questo giovane è avvolto in una veste bianca, segno della vittoria. Continua il Vangelo: ed essendo entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto alla destra, rivestito di una veste bianca, e furono spaventate. Letteralmente scritto, una violenta emozione religiosa, una crisi delle percezioni umane in seguito a una novità radicale. È la stessa esperienza che fanno gli abitanti di Cafarnao quando vedono Gesù liberare dall'indemoniato nella sinagoga. Le donne entrano. Non viene detto mai che sia il sepolcro di Gesù. È il sepolcro generico, quello di tutti, simbolo della morte fisica dell'uomo. Entrandovi si mettono in contatto con l'altra realtà. Hanno passato la frontiera che era la morte e sono entrate nel terreno della nuova creazione. Come il sepolcro era quello di tutti, così la vittoria di Gesù sulla morte è il dono della vita per tutti. La figura del giovane che vedono nel sepolcro è un parallelo con quello di colui che era fuggito nudo nel Getsemani. E come quel giovane rappresenta Gesù stesso, infatti lì aveva lasciato il lenzuolo nel quale era avvolto, simbolo della sua vita mortale, nelle mani di quelli che lo avevano arrestato. Ora appare avvolto in una veste bianca, lo splendore della gloria divina. Le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, diceva Marco nel racconto della trasfigurazione. Vedono il giovane seduto sulla destra, alludendo alla frase del Salmo 110, nel quale Dio si rivolge al Messia e dice: «Siedi alla mia destra», e alle parole di Gesù di fronte al tribunale giudaico riferite al Figlio dell'uomo: «Vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza». I simboli descrivono la condizione divina di Gesù, il prototipo di uomo, il modello di pienezza umana. Comprendono che Gesù è vivo, ma la reazione delle donne sorprendentemente non è di gioia. Ebbero paura, ma di uno shock che le paralizza. Non esprimono nessun'altra reazione, né a parole né con i gesti. E allora dice loro: «Non siate spaventate», letteralmente, «non siate colpite da spavento. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove lo posero». Per toglierle dallo shock e spiegare l'accaduto, il giovane rivolge loro la parola, esprime a voce alta quelle che esse intendevano fare: onorare Gesù, che esse avevano visto come il Nazareno, cioè il Messia davidico. «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci?» aveva detto così Satana nella sinagoga di Cafarnao. E quindi, per riaffermare la speranza di restaurazione di Israele che, come pensavano loro, egli aveva incarnato. Ma il giovane aggiunge: «Il crocifisso non è qui. Devono rinunciare agli ideali di potere e accettare l'ideale proposto da Gesù, che include il dono di sé fino alla fine, e non solo per il bene del popolo giudaico, ma dell'intera umanità. Andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete, come vi ha detto». Il giovane dà loro un incarico per i discepoli. Di fatto il giovane non incarica le donne di raccontare ciò che hanno visto nel sepolcro. I discepoli devono arrivare personalmente alla stessa esperienza, e questo non l'avranno in Gerusalemme ma in Galilea, cioè solo se rinunciano ai loro ideali di un Messia di potere e di gloria e se accettano finalmente il segreto del regno, cioè che l'amore di Dio abbraccia ugualmente tutti gli uomini e tutte le nazioni, amore che essi devono tradurre in servizio e dono di sé. Ed esse, dice Marco, uscite e fuggirono dal sepolcro. Avevano infatti esse tremore e stupore, e a nessuno nulla dissero. Avevano paura, infatti. Il versetto 8 di Marco documenta la sconcertante finale del Vangelo. Marco non ha ritegno nel documentare il fallimento di tutti nei confronti di Gesù. Questo finale sconcertante ha talmente colpito i lettori delle prime comunità cristiane che si sono succedute nel tempo altre conclusioni, come aggiunge al testo, più ottimistiche, fino a che avevano visto in Gesù la vittima di un'ingiustizia, si apprestavano a onorare la memoria e a riaffermare i loro ideali. Quando capiscono che proprio attraverso quella morte si è realizzato il progetto di Gesù, sentono paura e tremore. All'epoca in cui Marco scrive, il gruppo dei discepoli e Pietro non sono ancora usciti da Gerusalemme e continuano ad essere attaccati agli ideali giudaici. Non avendo rotto con il passato, non vivono pienamente il messaggio di Gesù, né possono annunciare al popolo giudaico il vero Messia e il suo messaggio di vita per l'intera umanità. Il cammino del messaggio, però, rimane aperto grazie ad altri seguaci di Gesù, rappresentati dalle figure di Simone di Cirene, dal centurione romano e dal numeroso gruppo di donne che ha accompagnato Gesù fino a Gerusalemme. Quei seguaci sono stati presenti nel corso di tutto il Vangelo, dalla chiamata di Matteo in poi, e sono stati indicati in diversi modi e rappresentati da diverse figure. L'Evangelista, probabilmente, è uno di loro. Un pensiero per oggi. Risurrezione è una parola che abbiamo udita fin dall'infanzia. È giusto che sia così, essa infatti è posta a fondamento della nostra fede. Eppure, quando nella profondità della nostra coscienza pensiamo a risorgere, ci risulta impossibile definirlo. Conosciamo cosa significa vivere da mortali, mentre ignoriamo cosa comporta essere risorti. A volte ci è dato sperimentare preziose rinascite, scoprire che quanto sembrava morto ritorna in vita. Sono realtà preziose. Ciò però non equivale a sapere cosa vuol dire essere immersi in una vita giunta alla sua intramontabile pienezza dopo essere passata attraverso la morte. Si tratta di una realtà inaudita. La drammatica finale del Vangelo di Marco ci comunica che l'orizzonte della risurrezione, senza il quale la nostra fede è vuota, non è rinchiudibile nel cerchio della nostra esistenza destinata a finire. Il confronto con essa ci scuote fin dalle fondamenta. La paura delle donne ha in se stessa un grado di verità maggiore, dei consueti e tranquilli auguri di buona Pasqua che ci si scambia in questi giorni. Un augurio di rinascita ce lo scambiamo comunque, con l'invito a ripartire, a ritornare in quelle Galilee di periferia dove le nostre vite spesso si sentono perdute. Che il Signore vi dia pace, auguri e buona Pasqua a tutti.